Va bene, allora, benvenuti a tutti. Iniziamo questa sessione di domande e risposte. Abbiamo le nostre domande e cominciamo. Mindfulness e buddismo, differenze e utilità della mindfulness nella vita di tutti i giorni. Grazie. Allora, quello che dovremmo iniziare a capire qual è la meta, l'obiettivo della mindfulness, che in effetti utilizza una modalità di pratica che fa parte dell'insegnamento del Buddha, però dobbiamo cercare di capire per cosa la utilizza questa metodologia. La metodologia è quella di calmare la mente per poi vedere meglio e tirare fuori quello che si vede dalla narrazione dell'io per vederla più in contesto di ciò che è, in termini di questo e quello. Questo dovrebbe essere, da quello che ho capito, lo scopo anche della mindfulness, oltre che della pratica di sviluppo della presenza mentale e del raccoglimento, come è all'interno del buddismo. Quindi questo approccio, modificare la nostra relazione con noi stessi, che è basata su una narrazione dove al centro ci siamo noi con il nostro io, capovolgere un approccio per iniziare a vedere che ci sono dei fenomeni che sorgono e cessano, e questi fenomeni non necessitano di essere associati a un determinato sé, e questo dà la possibilità di stare meglio, di rilassarsi fisicamente, di raccogliersi mentalmente, di avere una chiarezza maggiore mentale. Dov'è che potenzialmente però iniziano le differenze? È che quanto vogliamo portare avanti questo processo, e soprattutto come investiamo le qualità che vengono coltivate all'interno di questo processo di consapevolezza. Nel buddismo è chiaro che la meta, chiamata in Nibbana o in sanscrito Nirvana, è andare al di là di ogni possibile forma di sofferenza, di disagio esistenziale, di insoddisfazione. In altre parole, la meta è lasciare andare tutti i propri attaccamenti. Talvolta invece la mindfulness le potenzialità di questo insegnamento possono essere circoscritte e limitate a un nuovo senso di benessere interiore, ma pur sempre legato a un'idea di io. In altre parole, non si fa il passaggio trascendente, ma miglioriamo le nostre qualità di esistenza in termini personali. Questa è potenzialmente la più grande differenza, dato per scontato che la tecnica di presenza mentale venga passata in maniera corretta. Possiamo dire quindi, in parole povere, la maggiore chiarezza mentale, la maggiore presenza mentale, cosa ne vogliamo fare? E questo è un grosso quesito che molte persone che vengono qui si pongono in maniera leggermente differente, ma poi dopo si giunge a questo famoso interrogativo, che è come cerco, dove cerco la mia felicità? Alla fine è questa la domanda. E alcuni, nel migliorare il proprio senso di benessere interiore e quindi il proprio rapporto con l'io, un po' in questa illusione che ci possa essere un io soddisfacente, solido, permanente, oppure è un'idea più religiosa, più spirituale, che cerca di fare un passo ben oltre una tecnica di rilassamento o un nuovo, o anche uno sviluppo della presenza mentale ai fini individuali, per portare la presenza mentale a servizio del Dhamma, della ricerca della verità assoluta. Ecco, questo è un po' dove si possono creare le differenze. Non riesco a capire la domanda, la lascio qui, forse dopo ho un'intuizione sulla grafia. Come fare sorgere le quattro dimore divine coltivando così il retto sforzo? Allora, che cosa sono le quattro dimore divine? Forse non tutti lo sanno. Comunque sono stati mentali intesi come stati come qualità del cuore, e sono la benevolenza, metta, questa abilità di sviluppare appunto una gentilezza amorevole verso tutti gli esseri, la compassione, karuna, la gioia compartecipe, che è l'abilità di gioire della gioia degli altri, e l'equanimità, cioè rendersi conto che la vita è così, e la nostra vita dipende anche dalle scelte che ognuno di noi fa in questa vita o in quelle precedenti. Piccola nota per farvi capire che si stava parlando di kamma, e che quindi ognuno è erede del proprio kamma. Allora, il retto sforzo invece è l'abilità di saper promuovere le qualità che sono favorevoli per il progresso spirituale, oppure di mantenere in vita quelle che già sono state coltivate, imparando anche a evitare che quelle problematiche che riducono le nostre qualità o sviluppano appunto fattori che non sostengono queste qualità del cuore o questi fattori mentali possano sorgere. Il retto sforzo quindi si tratta di implica mantenere, sviluppare, fare in modo, tutelare che non sorgano delle qualità contrarie, nocive alla pratica spirituale, e non rafforzare quelle che invece già sfortunatamente ci troviamo presenti in noi. Quindi, come si pratica con le quattro dimore divine in rapporto al retto sforzo? Dimora divina perché? Dimora divina perché è il luogo ideale dove far dimorare il cuore. Questa è la benevolenza, la compassione, la gioia compartecipe, l'equanimità, è il luogo dove il cuore si trova in maniera paradisiaca, divina. Vengono chiamate anche senza confini, proprio perché non dovrebbero avere queste qualità non dovrebbero essere discriminate aleatorie o neppure selettive, dovrebbero essere libere, rivolte a tutti gli esseri viventi. Allora, come si pratica? Si pratica cercando di mantenere vive quegli sprazzi, quegli alimenti che sono in relazione alle dimore divine, che ci mettono in contatto, che hanno una risonanza nel nostro cuore e con queste dimore divine, e stando attenti invece che non sorgano dei fenomeni, dei fattori nel nostro cuore e nella nostra mente che vanno a dare, ostacolano questo sviluppo. Questo è come viene praticato il retrosforzo rispetto alle dimore divine. Facciamo un esempio. La scuola è finita. Prima abbiamo verificato che nessuno di noi va più a scuola e non è influenzato da questo evento, però ci sono diversi esseri viventi che da questo evento sono influenzati. Ora, la gioia compartecipe è questa: essere felici per loro, ricordando, sapendo che era un momento per noi anche di felicità. Poi magari nei successivi settimane uno si annoiava e l'estate andava come andava, non sempre necessariamente come la volevi tu, come speravi, perché poi dopo qui ci entra il discorso delle aspettative, no? E quindi dei desideri. Però in sé per sé, personalmente ero da me, in solitudine, avevo voglia di ritornare in contatto con la gioia e ho detto: la scuola è finita, ragazzi, oh, vacanza, oh, 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 oh. Io che non vado a scuola, l'università l'ho finita a 24 anni, ora ce ne ho 53, quindi insomma non mi tange, però la gioia, quell'esperienza del passato mi aiuta a riconnettermi con questa gioia compartecipe. Sono veramente felice per i nostri ragazzi italiani, ragazzi e ragazze che hanno un'estate, e me li immagino tutti in giro per l'Europa come si faceva noi in treno. Dubito che sarà così, che ci sia ancora l'Interlay, però non importa. Ora però forse capite che questa gioia è un po' grossolana. La scuola è finita, vacanza, yuppi, eccessiva, almeno in questo contesto. In realtà anche gioia compartecipe per gli insegnanti, non so se qualcuno di voi è un insegnante, ma chi ha fatto l'insegnante sa che sono talvolta più felice gli insegnanti che gli stessi studenti. Che la scuola è finita. Questa però è un po' grossolana. E allora il retrosforzo ci dice: sviluppala meglio questa qualità. O meglio, la saggezza ci dice: è un po' grossolana. E allora con sforzo, con impegno, iniziamo a dire: fammi vedere se possiamo trasformarla in una gioia più contemplativa, più in sintonia con quello che vogliamo fare, cioè trovare un posto dove la mente è a suo agio, comoda e raccolta, sempre più raccolta, nella qualità in sé per sé senza caratterizzazioni. E allora si inizia a lavorare in questo modo. Inizia a dire vacanza, no, non è necessario. Vacanza. Poi è necessario dire vacanza, no. Però questo movimento gioioso di condivisione rimane, ma rimane in forme sempre più pure, svincolato dalle condizioni esterne. Ovviamente in questa nostra pratica può capitare che tutto a un tratto sorgano pensieri o emozioni che vengono a compromettere quello che stiamo cercando di fare, che diventano un ostacolo, appunto come ricordi scolastici andati male. Ma quale vacanza? Mi hanno bocciato, o addirittura peggio, mi hanno rimandato. Tocca studiare. Ecco, noi non stiamo riflettendo sulla nostra vita, sulla scuola, una scuola, se eravamo buoni studenti o meno. No, noi è un modo di riconnettersi a una gioia. E allora se vediamo che subentrano elementi che ridurranno o ostacolano questo sviluppo di gioia compartecipe, capiamo che non è il caso di porci troppa attenzione, di dare man forte, di nutrire queste cose. No, non stiamo discutendo del nostro curriculum scolastico, ma di una qualità del cuore. Ok? E allora le due cose iniziano a andare di pari passo. Campioni del mondo! Questo era l'82. Non so chi c'era nell'82. Però non è che ti puoi aspettare, non è che puoi legare la tua felicità, la nostra gioia compartecipe a quell'evento. Ci sono persone che magari l'hanno legata, ma insomma, per noi che abbiamo fatto festa nell'82, abbiamo passato poi i successivi anni a dirci è finita. E allora quello che c'è di bello deve essere nobilitato, riportato in un contesto proprio spirituale, senza necessità che l'esterno sia fonte di queste gioia o di questa felicità. Ci servono solamente un input, una risonanza nel cuore e poi continuiamo a svilupparla interiormente. Qual è il pensiero buddista riguardo all'evento dell'intelligenza artificiale? Può aiutare nella pratica? Grazie. Vediamo, è una cosa un po' tutta da esplorare. Non ho ancora ben capito come funzioni. Un mio caro amico domani viene e di solito quando viene ne parliamo. Lui ha creato ChatGPT, ho preso, sì, ha creato proprio un profilo specifico per questa tradizione inserendo i nostri testi. Ho fatto alcuni esperimenti e ho detto alcune domande a cui rispondi per via email potrei fare copia e incolla. poi siamo molto amici e allora si è assicurato di inserire anche i miei insegnamenti, il mio approccio in modo tale che venga fuori. Devo guardare se viene fuori corretto, onestamente non ci ho guardato. Vediamo. Sicuramente penso che per alcune ricerche prettamente accademiche potrebbe avere un suo valore, però parlando dall'esperienza di un monaco che risponde a domande, a quesiti, talvolta non rispondi alla domanda, anzi molto spesso, soprattutto nei colloqui individuali, rispondi alla persona, che è leggermente differente, nel senso che nella domanda si esprime un quesito, ma rispondendo alla persona, almeno nella nostra modalità di pratica, rispondi a dove c'è il blocco che ha portato a quel quesito, che non necessariamente il quesito è coerente con il blocco. Non so se riuscite a comprendere. Il classico un classico esempio banale, ma insomma, quando iniziamo molto a cercare di capire la morte, capiti? Non è tanto dare una risposta a quello che accade dopo la morte, ma è più far comprendere alla persona che cos'è la paura della morte e soprattutto come si gestisce la paura. Non è la risposta accademica, ma è aiutare quella persona a calmare la mente, a trovare un equilibrio interiore, e la risposta alla domanda in sé per sé è marginale. E non necessariamente passi dando sull'argomento, ma puoi passare aiutando la persona a calmarsi e a trovare un maggiore benessere, per poi far capire che la domanda è svanita in sé per sé. Come vi dicevo, poi a livello accademico, cioè del tipo dov'è che posso trovare questi, quali sutta possono parlare appunto delle dimore divine, come si combinano le dimore divine, questo magari può essere anche nel corso del tempo, quando si affinerà questa intelligenza artificiale, potrà essere di aiuto all'interno di queste ricerche più dottrinali. La pratica poi è ovvio che siamo noi e qualsiasi elemento può essere un passo indietro rispetto a quello che fa la mente, nel senso che come si può dire che la vera difficoltà è nel saper osservare la mente in maniera onesta e capire quello che sta accadendo. E talvolta l'attività intellettiva, sia umana che artificiale, e può invece non comprendere, perché è una questione di respiri, di sensazioni. di posture del corpo. Dovremmo entrare anche quindi in questi dettagli, no? Che cosa voglio dire? Puoi anche benissimo dire: io non sono arrabbiato. Però è chiaro che sei arrabbiato. Quanto è importante la costanza, regolarità nella meditazione? È consigliabile fare periodi di pausa? Allora, sì, più che periodi intensivi e poi dopo grandi periodi in cui non si fa niente, perché dobbiamo riprenderci dalla fatica dei periodi intensivi, e la differenza è data dalla costanza, dalla regolarità. E meglio un po' tutti i giorni che una buffata occasionale. Quello che noi stiamo cercando di fare è riplasmare il nostro cuore, la nostra mente, e nutrendola con una visione, con delle percezioni, con delle idee che siano in sintonia con il Dhamma, in armonia con il Dhamma, in modo tale che diventi sempre più spontaneo la nostra risposta ai fenomeni della vita nell'ottica del Dhamma, appunto. E in questo la costanza, la regolarità getta le basi per avere una struttura, dei chiari riferimenti. E non si tratta semplicemente della meditazione formale, nella regolarità, ma anche quanto durante la giornata la nostra mente torna al Dhamma, il nostro modo quindi di fare, di relazionarci con gli altri, il nostro modo di pensare. Questo è per dirvi appunto che non si tratta necessariamente di quante ore di meditazione fai o quanti minuti, perché talvolta non c'è spazio in una vita laica per ore, ma più di minuti. Ma oltre a questo c'è tutto il resto che accade attorno a questi momenti di meditazione formale, che è appunto l'informalità della pratica, i libri che leggiamo, le musiche che uno può ascoltare, le cose che uno può guardare, televisione, cinema, le amicizie che si frequenta, tutte queste cose hanno un loro impatto, influenzano e fanno sì che quando andiamo a fare la meditazione formale si possa essere sovraccarichi di situazioni che non sono attinenti alla pratica spirituale, oppure siamo già sufficientemente preparati. A livello pratico anche fare micro meditazioni, fare in modo che durante la giornata ci siano brevi pause anche di pochi respiri, proprio per ritornare più in contatto con questa nostra interiorità, in modo tale da sgrossare alcuni aspetti e arrivare più alleggeriti alla meditazione formale vera e propria. Talvolta c'è questa idea: fammi vivere velocemente la mia vita in modo tale da avere più spazio ora per fare la meditazione formale. Però arriviamo alla meditazione formale, oh, così. E invece se durante la quotidianità uno si prende un momento per respirare, per ritornare in se stesso, in se stessa, e poi accanto, e cambia tutta la prospettiva, la successiva ora la vivi potenzialmente in maniera molto differente. E poi dopo, appunto, ricordatevi che alla base c'è un modo di vedere, nel senso di relazionarsi con il mondo, che è attinente alla pratica spirituale, è uno che non lo è, e dovremmo iniziare a sviluppare sempre più quello. Ritorniamo agli esempi delle dimore divine. Potrebbe capitare che abbiate la notizia di un successo da parte di qualcuno in un ambito in cui non vi è andata troppo bene. Lì è facile che possa nascere l'invidia, ma se noi in qualche modo abbiamo compreso e praticato un po' le dimore divine, ci viene in mente anche dire: ma invece di invidia, che poi tanto mi amareggia e basta e non mi cambia la vita, sono contento per te, gioia compartecipe. Almeno il successo di quella persona è un traino per la tua felicità. Sono felice senza che debba fare niente di speciale, se non bravo, brava. Questo è un esempio difficile, eh? Però ho preso uno dei più difficili. Ma prendiamolo più facile, nel modo, nell'insistenza che c'è all'interno dell'insegnamento del Buddha nell'iniziare a osservare i fenomeni in termini di anicca dukkha anatta, cioè di impermanenza, non completezza, insoddisfazione e non sé. Se noi iniziamo a dire: ma fammi provare a vedere il mondo in questo modo, potenzialmente cambia tantissimo poi il nostro modo di vivere, di relazionarci, l'impermanenza, soprattutto in un contesto dove per sempre sembra così, è abusato, no? Mina una percezione, queste percezioni minano le percezioni comuni della società, che sono spesse quello che poi dopo non ci dà un senso di benessere, ma ci spinge a fare una ricerca interiore. Compra questa macchina e sarai felice, e tu pensi: però si riga, è impermanente. E magari la macchina la compri perché ne hai bisogno. Però appunto magari con maggiore consapevolezza compri quello che ti necessita, non quello che ti hanno detto che ti potrà far felice. Allora date costanza, date regolarità non solo alla pratica formale, ma anche a quella informale di micro meditazioni, ma soprattutto una consistenza alla vostra quotidianità in sintonia con la pratica spirituale che state cercando di fare, in modo tale da non avere che che tutta la vostra giornata abbia una sia intera, non sia ora faccio questo e ora faccio questo, faccio solamente questo, però in modalità diversa a seconda delle esigenze. Ho una domanda sul lasciare andare. So che lasciare andare è un processo e tale processo comincia con il rendersi conto che c'è un attaccamento. Dopo questa presa di consapevolezza, che si fa? Come si può aiutare la propria mente e il proprio cuore a non essere tormentati da quel particolare evento che produce attaccamento? Già qui siamo a un livello piuttosto buono nella pratica, perché c'è una forte assunzione di responsabilità nei confronti della propria felicità. Si inizia a capire che la felicità è una questione interiore, non esteriore, è dovuta a come noi ci rapportiamo agli eventi, ai fenomeni che accadono dentro di noi e fuori di noi. Questa quindi implica già una forte maturità spirituale, implica iniziare a vedere quel connubio fra attaccamento e sofferenza che diamo per scontato nei circoli, nei monasteri, nei centri buddisti e anche in altre realtà spirituali, cioè dove c'è attaccamento c'è sofferenza. Però capite che questa frase che si ripete spesso appunto in questi ambiti dentro di sé ha tutto questo, cioè una presa di responsabilità rispetto alla propria felicità e il riconoscimento che l'infelicità e il nostro disagio è legato a un attaccamento. Detto questo, che cosa si fa? Noi aggiungiamo gli altri elementi mancanti a questa constatazione, che sono il fatto che, o meglio, gli diamo una struttura più funzionale. C'è la sofferenza ha un'origine, che è l'attaccamento, c'è la possibilità di porre termine, fine, di far cessare questo disagio, mettendo in moto un processo basato sul lasciare andare. E queste sono le quattro nobili verità. Questa domanda quindi si sta modellando in termini dell'insegnamento, del primo insegnamento del Buddha, le quattro nobili verità, che come vi dicevo prima inizia a essere un modo di relazionarsi al mondo, ma è un modo ben specifico, basato su causa ed effetto, con l'idea di voler andare oltre il disagio attraverso il lasciare andare. È una metodologia che non si tratta, voglio essere felice, fammi mangiare un gelato, voglio essere felice, fammi parlare con questa persona. No, inizia proprio a dire, ci sono delle condizioni che mi portano al disagio, all'insoddisfazione, alla sofferenza, e sono quelle condizioni che mi vincolano, rendono la mia mente e il mio cuore appiccicosi. E poi dopo c'è un processo, quindi altre condizioni che portano verso la liberazione del cuore. Allora noi che cosa facciamo? Iniziamo a dire, non riesco a vedere qual è la differenza fra queste due condizioni. In realtà, già avendo accettato queste considerazioni che che vi ho fatto, c'è già stato un movimento di fiducia, di fede. Cioè abbiamo scelto di aver fiducia nelle quattro nobili verità, in un approccio. Quindi abbiamo già inserito un elemento di fiducia, di fede. Però questo elemento di fiducia, di fede, ora come si potrebbe sviluppare? Si potrebbe sviluppare che uno inizia a vedere la statua del Buddha, wow, bello. Il che crea un rilassamento fisico, l'avete visto? Ah, bello. E anche un maggior accoglimento. E se noi iniziamo a osservarlo, iniziamo a dire, la mente è più calma, è più lucida. Ho dato ancora più forza a quell'elemento di fede, di fiducia. Oppure senza passare da questo, e per il momento ci accontentiamo, mi interessano le quattro nobili verità. Però non vedo, non ho la mente chiara su capire quali sono le condizioni che sostengono e quelle che invece impediscono. E allora devo provare a raccogliere la mente, calmarla un po', renderla più stabile. Lo vedete, si sta costruendo questo processo. Ora, come farlo? A questo punto la meta è calmare la mente, sapendo che dobbiamo lasciare andare. Quindi calmiamo la mente. Mi serve un qualcosa su cui fissare la mente per raccoglierla. Allora devo scegliere un oggetto di meditazione. C'era una mosca. Devo scegliere un oggetto di meditazione. E iniziamo a usare l'aspetto della saggezza, del discernimento, per dire quale oggetto di meditazione potrebbe essere utile per me. Il respiro? E non so se ne iniziate a notare, ci sono tante qualità che vengono a convergere. E quando ho fatto il respiro, c'era un elemento di sensibilità verso il respiro, ma anche una presenza mentale, un'attenzione rivolta verso il respiro. Uno stato di apertura del cuore, metta. La mia mente è molto confusa, questi due elementi di raccoglimento sono troppo, come si dice, troppo, sfuggono troppo. Allora posso utilizzare il corpo con una meditazione che osservi le parti del corpo per dare più stabilità al raccoglimento, o meglio, per dare più tangibilità a ciò che voglio, a questo processo di raccoglimento. Ora possiamo andare così avanti, capite che si sta mettendo in moto un processo di causa ed effetti. Quali sono le cause che possono aiutarci a produrre determinati effetti? Più siamo chiari su quello che di cui abbiamo bisogno, e più tutto diventa semplice, anche con il sostegno dell'insegnamento del Buddha, che ci dà dei riferimenti su dove andare a cercare. La meditazione formale è troppo intensa? Sono troppo confuso attualmente. Qualsiasi cosa cerco di osservare qualsiasi cosa su cui cerco di raccogliere la mente. Meditazione camminata. Invece di fare una meditazione formale seduta, passiamo a una meditazione camminata. Meditazione camminata eccessiva, anche quella non si riesce, è una passeggiata. Qualcosa di bello per nutrire un senso di benessere interiore e poter provare a stare in una versione più intima con se stessi, quindi con pratica più formale. Ma il processo che porta a lasciare andare è questo. Poi possiamo entrare da vari punti in base a dove siamo. Per sapere dove siamo abbiamo bisogno di una presenza mentale, per capire poi come muoverci abbiamo bisogno di una base di saggezza, per stare bene con noi stessi abbiamo bisogno di una base di generosità e di moralità, per essere comodi, per non avere sensi di colpa o di vergogna. E ci muoviamo in questo modo. Più sono grossi i nostri squilibri e più il lavoro da fare è tanto per ritrovare un equilibrio. Però nel momento in cui la mente è equilibrata vi accorgerete che veramente per lasciare andare può bastare un respiro. La mente è raccolta, c'è un senso di benessere interiore. Vedi che qualcosa si sta incastrando. Senti questo senso di liberazione e di apertura che sei venuto a creare, lo fai oggetto di consapevolezza e dici sto meglio così. E in questo spazio diventi ancora più sensibili ai movimenti del corpo, della mente, delle emozioni. E arrivi prima che si costruiscano quei grossi blocchi per cui devi dire mamma mia quanto c'è da lavorare, invece di dire di avere ti odio, c'hai semplicemente è più facile così. Ah, come si vince il senso di colpa? Perché resistere totalmente ai piaceri? I monaci sono più sereni di noi? Vabbè, iniziamo dall'ultimo. L'ultimo è facile, non necessariamente. Allora, il senso di colpa. Il senso di colpa è decisamente non aiuta nella pratica. Non so come mai sia così insito nel cuore e nella mente di tante persone, però il senso di colpa è deleterio perché tende a non è di beneficio, tende a essere a drenare quella fiducia in se stessi, quel senso di benessere, per cui non solo abbiamo commesso forse uno sbaglio, ma in più stiamo anche disperdendo un elemento fondamentale che ci potrebbe essere di aiuto per andare al di là di questo sbaglio, rimediare questo errore, che è un senso di benessere che ci permette di accettare questa cosa. Allora, lo so che è difficile perché razionalmente uno ci arriva, poi emotivamente, ma assumiamoci la responsabilità dei nostri errori, in maniera dignitosa. Non neghiamo l'errore, ma non neghiamo neanche la possibilità a noi stessi di sapere imparare a prendere da quell'errore. Presumibilmente il senso di colpa nasce perché non c'è un rifiuto a pensare che è una partita, non è il campionato. E attraverso quell'errore che abbiamo commesso abbiamo la possibilità di trarre delle conclusioni per migliorarci. Ovviamente cerchiamo di fare in modo che i nostri errori non siano così grossi da creare cattivo karma. Ecco dove ci vengono in sostegno i precetti, l'indicazione dei 5 precetti del Buddha, perché in qualche modo ci dicono cerca di evitare di andare oltre queste linee di guida, perché lì è più duro ritornare su. Però ecco, non so se la mentalità, forse c'è troppa mentalità anche che non si deve sbagliare, non si può sbagliare, ma in realtà quelli che noi chiamiamo successi ci aiutano, ci motivano e ci fanno stare in un percorso di crescita, ma indubbiamente è dove noi inciampiamo che impariamo. Facciamo in modo di non inciampare nelle cose veramente gravi per noi e per gli altri. Qualora accada, assumiamo la responsabilità dei nostri errori, se possibile chiediamo scusa e se possiamo rimediare, cerchiamo di rimediare. Se non è possibile, è andata così. È andata così e marchiamo. Attenzione, qui è un punto dove potrei nuovamente inciampare. Se vediamo qualcuno che si sta avvicinando a quel punto, cerchiamo di informarglielo, attento, perché lì, guarda, si scivola. Se ci dà ascolto, gioiamo di avere aiutato almeno questa persona. Se quella persona scivola, proviamo a stare lì a dire: hai bisogno di una mano? Se ti dice no, tutto bene così, ok. E quindi non ci preoccupiamo, cerchiamo di evitare di fare errori, sì, sviluppando quelle qualità che ci aiutano a non farli, ma nello stesso tempo, qualora accadano, non reagiamo con un senso di colpa. Ricordiamoci che ci sono tutte le potenzialità per essere meglio di quell'errore che abbiamo fatto. Perché resistere totalmente ai piaceri? No, non resistere totalmente ai piaceri, quelli materiali, quelli spirituali ci nutrono e ci danno la possibilità di fare questo percorso in maniera appunto piacevole. E quelli materiali dobbiamo stare attenti, perché potrebbero vincolarci sempre più al mondo materiale e creare dipendenze, anche quelli spirituali, però quelli spirituali sono dentro a un circuito che poi promuove il lasciare andare, mentre quelli, i piaceri materiali, mondani, sono dentro a un circuito che promuove l'attaccamento. E se tu inizi a provare piacere, il piacere spirituale del raccoglimento, non solo questo piacere ti aiuta a fare a meno di diversi piaceri materiali, ma dopo un po' ti stimola a approfondire il raccoglimento, fino a un punto in cui dovrai lasciare andare anche l'attaccamento al raccoglimento, ma si suppone, si presume che siano state coltivate le qualità della saggezza per renderti conto che ci stiamo attaccando al raccoglimento. Perché? Perché la mente è quieta e ha la possibilità di sviluppare questa saggezza. Non so se riuscite a capire. Conseguentemente i piaceri spirituali sono dentro a una dinamica, a un processo evolutivo che se coltivato in maniera appropriata, porta verso il lasciare andare. I piaceri materiali, invece, per definizione, sono un gioco al rialzo. Nel senso che se abbiamo partecipato a una bella festa, ne vogliamo un'altra festa, e questa è la festa successiva, deve essere ancora più bella, ma questo ci vincola a musica, a cibo, a uomini, donne, fino a quando non ci ritroviamo lì accasciati su un divano, o anche peggio, accasciati da qualche parte, ubriachi, mezzi fatti. E io, che sta succedendo? Passo successivo è venire in monastero. Ho tanti pensieri durante la meditazione. Come posso cambiare la mente? Allora bisogna fare un passo alla volta. Lo so che è piuttosto frustrante quando ci mettiamo seduti e abbiamo fatto anche strada per venire qui in questo tempio, e le aspettative sono: ora mi metto seduta e finalmente gusterò la famosa quiete, pace buddista. Più di così, che cosa devo fare? Vengo da tutta Italia, da tutto il mondo, qui in questo tempio, lasciando andare interessi e alternative, e la mente continua a essere quella. Sì, sfortunatamente non basta varcare il cancello del Sante Cittarama ed entrare in un tempio, è un processo. Allora, innanzitutto, se fate la meditazione con noi e la mente è agitata, bravi o brave, scegliete voi, perché le nostre meditazioni sono lunghe, e per restare seduti a osservare una mente agitata ci vuole determinazione e anche motivazione. Conseguentemente iniziate a dirvi bravi, acquistare fiducia, per cui uno dice: ma lo sai, io resto a stare 45 minuti o addirittura un'ora alle 5 di mattina con una mente che va di qua e di là. E questo penso che possa darvi fiducia, un'idea che... Ma quando uno si mette poi seduto sull'autobus, dice: qui è facile. Quando uno si ritrova in qualche sala d'aspetto, tutto questo incoraggia, fa dire: non era piacevole, ma lo so, ma posso farlo. Iniziamo poi anche attraverso quello che abbiamo detto, a prenderci più cura dei nostri pensieri, in modo tale che, insomma, quando ci troviamo a sedere nella meditazione formale, è vero che ci saranno tanti pensieri, però sono pensieri più carini, iniziano a dire, no, come potrei essere di aiuto all'umanità? invece come potrei distruggere l'umanità? Iniziando da tutte queste persone che mi stanno antipatiche. La mente è plasmabile, la mente si nutre in continuazione, se noi iniziamo a nutrirla di respiri, a un certo punto inizia a dire, che faccio? E respira. Se iniziamo a nutrirle con le qualità del cuore belle della vita, a un certo punto inizia a dire, fammi stare lì. E ognuno di noi, quando siede, in un certo senso si trova di fronte a sé, si trova dentro di sé il proprio vissuto. Scopri che i primi anni in monastero, scopri che c'hai canzoni che non riesci a liberarti dalla testa e sono continuamente lì e non le vuoi, dici vai via. E poi scopri, era quelle che ascoltavi. E appunto, o immagini, oh, ma guarda, quella volta mi sono fermato a vedere quell'immagine, ora è qui, è con me. Si inizia a prestare più attenzione, a fare più caso a quello che sta accadendo. Quindi non vi preoccupate se non sta andando esattamente come uno prevedeva o avrebbe sperato. Qualsiasi cosa uno stia vedendo, cerchiamo di capire come fare un passo in più verso una mente più libera, sempre più libera. E ora vi svelo un segreto per fare tutto questo processo, che è un cambio di prospettiva radicale. Lavorate semplicemente su questo cambio di prospettiva radicale. Nel frattempo, se necessitano tecniche di meditazione, usufruite di tecniche di meditazione. Prima vi dico, e poi semmai riprendiamo questo delle tecniche di meditazione, qual è la prospettiva nuova che dovreste iniziare a esplorare? È quella in cui noi di solito partiamo dall'idea, la mia mente è agitata, devo fare meditazione per raccoglierla, per calmare la mente. E a tal fine seguo delle tecniche. Però se iniziate a osservare con presenza mentale, cioè osservare quello che sta accadendo, e poi occasionalmente iniziate anche a vedere degli spazi di silenzio, di quiete, ecco, allora usufruite di quegli spazi di quiete e di silenzio per cambiare questa prospettiva, che la prospettiva, la mente non è agitata, la mente è calma, ma siamo noi che in continuazione andiamo ad agitarla, sulla base della nostra brama di vita. E dici, ma che stai dicendo? Vedetela in questa maniera qui. Se ora noi diciamo, facciamo due respiri, tre respiri assieme e osserviamo il respiro e basta, si fa. Dopo, però, scatta qualcosa. Un senso di insoddisfazione, una mancanza, una incompletezza che ci proietta verso il pensiero. Ma anziché partire da mamma mia il pensiero, è da qui che succede. perché da qui iniziamo a vedere la rinascita, anziché correre dietro alla rinascita, iniziamo a vederla. Sto rinascendo, annoiato, sto rinascendo con il desiderio di bere qualcosa. Lo vedete, siamo lì. E tutto a un tratto accade qualcosa. Nel frattempo, cercando di vedere questa presenza mentale, questo spazio di presenza mentale, considerate che più la mente è irrequieta, più può essere utile dare oggetti di riferimento. Conseguentemente, se stiamo osservando il respiro e ci rendiamo conto che la mente vaga rispetto al respiro, aggiungiamo, per esempio, oltre al respiro, aggiungiamo un mantra sul respiro, in modo da rendere, da avere la possibilità di vedere, di rendere più evidente, più tangibile il respiro. Si può aggiungere dei numeri, si può iniziare a contare il respiro. Questo è appunto per dirvi, se notate che fugge via l'oggetto di meditazione, aiutate, sostenete l'oggetto di meditazione con qualcosa, con più appoggi, trovate più appoggi. Oppure date una maggiore struttura, come talvolta si fa attraverso le meditazioni guidate, usufruendo di meditazioni guidate che ci forniscono una struttura per poi capire come dare una struttura e dire ok, ora osservo il respiro al naso, ora osservo il respiro al petto, ora osservo il respiro all'addome, ora provo a sentire il respiro su tutto il corpo, ora osservo un respiro più lungo, ora osservo un respiro più corto, ora metto un senso di leggerezza a quello che sto facendo e di piacevolezza. Ok? Io trovo molto utile il mantra nel caso il respiro sia troppo leggero, fugga via un mantra. E a questo punto, in quel mantra, se avete delle sonorità, dei ritmi che sono vostri più personali, lì, nel caso, reinserite quelle musichette che ossessivamente vi ritornavano in mente, ma ora le integrate nella pratica, liberandole di tutte le infrastrutture non necessarie. Se volete energia, se la mente si sta affossando e il respiro non è l'ispirazione non è sufficiente, basta così, non c'è da aggiungere altro. Oppure, se volete calmare, non mi viene la calma, sono già calmo.